Iniziamo la nostra lettura, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso allora dicevo che stasera vorrei terminare la lettura, andiamo un po' veloci, la lettura del libro di Osea. Noi eravamo arrivati al capitolo 6 la volta scorsa, questo nella Bibbia di Gerusalemme, questo capitolo che è intitolato Ritorno effimero al Signore. Attenzione, queste parole che abbiamo ricordate, era questo ritorno, no? Venite, ritorniamo al Signore, Egli ci ha straziato ed Egli ci guarirà, Egli ci ha percosso ed Egli ci fascerà. Ricordate questo bellissimo parole di ritorno a cui il Signore non ha bocca, no? Perché dice appunto che cosa dovrò fare per te, Efraim, è un ritorno effimero. Che attenzione, non dice il popolo, è il profeta che, come dire, esprime quello che il popolo sente dentro e non esprime. Il profeta dà voce a quello. Vedete, è interessante perché questo, in questo senso, veramente il profeta è in mezzo, no? Da una parte è tutto dalla parte di Dio verso il popolo, e dall'altra parte è anche dalla parte del popolo, tutto dalla parte del popolo verso Dio. E allora il profeta in qualche modo è anche quello che è capace di dire quello che gli altri non sono capaci di dire o non vogliono dire. Quindi anche in questa conversione che però non tocca il cuore, che per un momento ma poi vuol rimanere dove sta, e allora il profeta dà voce. Questo per dire che nel libro non c'è mai un'espressa volontà di ritorno da parte del popolo. In tutto il libro il popolo non vuol tornare. E quindi questo rende ancora più paradossale il fatto che il Signore le proverà in tutti i modi, e i capitoli successivi sono capitoli in cui torna molto, se vedete anche almeno sempre nella Bibbia di Gerusalemme, ma poi bisognerebbe leggerli, ma la parola castigo, il castigo, ingratitudine e castigo di Israele, e poi ancora altri castighi, castigo per il delitto di Bar Peor, siamo al capitolo 9, il castigo per il delitto di Galgala. Ora, attenzione, questi castighi non sono mandati da Dio, cioè Dio li assume, cioè, come dire, sono tutte quelle vicende nelle quali il popolo di Israele, a partire dai suoi capi politici, dai suoi re, ricordate tutto quel periodo storico che abbiamo parlato nell'introduzione, molto convulso, no? In cui in 30 anni ci saranno 7 re, di cui 5 ammassati, da tutti gli intrighi, da tutte le, no? Con tutte le conseguenze di questo, no? E il Signore che le assume per dirti: guarda, ecco, no? A che cosa la tua infedeltà ti sta portando. Ma neanche questo porterà al ritorno. E vedremo che il Signore, no? Cioè, dopo averle provate tutte, che farà? Dirà: non posso non amarti. Non posso non amarli. Infatti nel capitolo 11 che leggiamo, dal quale cominciamo, allora dice: quando Israele era fanciullo io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Vedete, i primi capitoli, ricordate che c'era un po' l'immagine e la simbologia dell'amore sponsale, attraverso la vicenda tragica del profeta, Dio indicava al profeta di leggere quella vicenda nella relazione Dio-popolo. Adesso nella relazione padre-figlio, Sono due simbologie che tornano tante volte, no? Nella scrittura, e che fra l'altro soltanto Dio può vivere verso il popolo. Dio in qualche modo è sposo, Dio in qualche modo è padre, soltanto Dio può viverlo. Sapete che poi nell'Antico Testamento il divieto dell'incesto si gioca proprio su questo, cioè sul fatto che un uomo, una donna, non può essere un uomo, non può essere per una donna marito e padre. O sei marito o sei padre. E la moglie per il marito o per l'uomo non può essere contemporaneamente madre e sposa, o l'uno e l'altro. Se no è dinamica incestuosa. Allora Dio è colui che può essere lasciando vivere. No, la dinamica incestuosa è mortifera, uccide, il Signore è in quell'amore che permette la vita. E allora qui c'è il ricordo della fanciullezza, fra l'altro il termine fanciullo qui è lo stesso che viene usato anche per servo, per cui si può leggere come quando Israele era un ragazzino, quando Israele era servo, perché fra l'altro questo andrebbe anche più in consonanza con l'Egitto, no? Io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Vedete, io l'ho amato e per questo l'ho chiamato. Chiamato poi tutto no, la dinamica che sappiamo del tirar fuori, no? Del far uscire dalla terra d'oppressione, no? E il Signore, proprio perché ci ama, ci salva. Non è che il Signore ci salva e poi dopo ci ama, cioè no, no, Lui ci ama e proprio perché ci ama ci salva. Nel credo noi diciamo la domenica che per noi e per la nostra salvezza discese dal cielo, quindi per noi. E poi dopo, no? Noi che siamo negli Egitti delle nostre vite, allora, no? Ci salva, ci tira fuori. E allora l'Egitto, fra l'altro questo, l'Egitto quindi ho chiamato, ho tirato fuori, ho fatto nascere, l'Egitto da una parte assomiglia quasi, diverrà simbolicamente quasi un grembo, no? Dal quale questo non popolo, da questo gruppo verrà attratto e sarà costituito popolo dal Signore. E ho chiamato mio figlio. Qui questo verbo chiamare è anche il verbo che viene tradotto a volte come dar nome. Chiamare non è soltanto la chiamata, ma è il chiamare dando nome. Dando nome. E dando nome ci fa pensare subito alla, come dire, alla dinamica in cui un uomo dice: questo è mio figlio, gli do il mio nome, è il mio figlio. Il riconoscimento di paternità, come sapete, che è sempre stata una problematica antropologica questa, no? Perché madre è sempre certa, no? Padre in qualche modo, no? Il padre deve riconoscere, no? Con tutto quello che ne consegue. Anche in termini appunto di doveri, di diritti che il figlio ha verso il padre, no? Quando un padre si arrabbia col figlio, a volte dice: io ti disconosco, no? Non sei più mio figlio. E allora qui è interessante, no? Che il Signore assume paternità verso Israele. E attenzione, l'assume in un contesto di Egitto. Egitto, ricordate che uno dei nomi del faraone era padre del popolo, padre del popolo. Un altro nome era grande casa, fra i vari titoli che il faraone aveva, era anche grande casa, cioè, o anche grande casa come magazzino, no? Cioè, nel senso, quella casa che ti dà da mangiare, quella casa che ti dà da mangiare, padre del popolo. E allora è tutta la lotta che Dio fa per strapparci a quella paternità che uccide e per farci figli di una paternità che è liberante e dà vita. E Se volete, la lotta sempre con l'idolo. Il faraone è un'altra, una delle varie forme dell'idolatria, no? E vedete, io dall'Egitto sono diventato padre, e mio figlio, il popolo è il mio figlio, ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai Baal, agli idoli, bruciavano gli incensi. Vedete, c'è un'altra chiamata. Il Signore ci chiama, ma ci sono altri che vogliono mettere il loro nome su di noi, no? Che ci vogliono chiamare, che sono gli idoli. E vedete, gli idoli sono affascinanti, l'idolatria è affascinante. Perché intanto l'idolatria, l'idolo è lucente, luminoso, è stabile e sicuro, da sicurezza. Per cui in qualche modo tu ti affidi a lui e sai, no? Pensate, anche quelle, una religiosità appunto dei Baal, che era una religiosità legata al ciclo della natura, no? Cioè dove, come dire, arriva il giorno della festa, adesso non vorrei fare esempi che ci portino direttamente ai nostri tempi, ma arriva il giorno della festa, allora si va a prendere la statua del santo, no? Quel giorno lì, e poi quell'altro giorno si comincia la festa e si faranno quelle cose che si sono fatte da sempre, da secoli e secoli che si fanno, no? La tradizione. Sono 300 anni che facciamo la festa così e si continua a fare così, per cui si fanno queste cose e, come dire, dall'altra parte ci si aspetta che, no, che l'idolo o Dio, fatto idolo, ci dia allo stesso tempo, no, ci protegga, eccetera, eccetera. Come dire, è un rapporto sicuro, è un rapporto sicuro, non c'è incertezza. L'idolo, tu sai quello che devi fare verso l'idolo, no? In termini economici, in termini di pellegrinaggi, in termini di impegno, eccetera, e sai quello che l'altro ti darà. E allora, se volete, l'idolo è un punto d'appoggio che ti fa stare tranquillo, che ti acquieta, dove sai che così. Ah, le tue ansie, le tue angosce, l'idolo ti rassicura, perché ti proteggerà, perché eccetera, eccetera. Tu pensi almeno così, no? Allora è interessante perché questo Osea lo sta dicendo al popolo e questo è anche, noi continuando a leggere, la parola che ci viene rivolta, cioè nel senso che l'idolo ci attira, l'idolo non sta tranquillo, no? E allora in qualche modo penso che ciascuno di noi, e poi anche un po' insieme come comunità cristiana, dovremmo un po' chiederci quali sono gli idoli che vogliono essere nostri padri o nostre madri. Io nel mio cuore con quale idolatria sto combattendo? E penso che è importante domandarselo tutti noi, perché nessuno di noi è tranquillo, cioè no, nessuno di noi non è a rischio. Vedete, il Dio biblico è invece un Dio che ti invita a camminare senza grandi rassicurazioni. Non sai come andrà. Non è che dici, camminando con il Signore, sicuramente arriverò a 90 anni, in una vita pia, no? Beata, eccetera. No? Sapete quelle immagini, non so se le avete viste, frequentando a volte case, anche nelle parrocchie qualche volta c'era, no? Oppure nelle case di esercizi, le case di ritiri, che c'erano questi poster, no? Con questi paesaggi bellissimi, il sole sempre, no? Paesaggi di montagna, sole ma fresco, e quindi paesaggi di montagna, fiori, acqua, e con la frase, con Dio sarei sempre felice. L'avete visti anche voi, ammettete. E quindi, no, queste cose, immagini rassicuranti, no? Che il Dio biblico non assicura. Cioè, perché col Dio biblico non ci sono sconti sulla vita. non ci sono sconti per la vita. Non è che uno andando in chiesa troverà più facilmente lavoro, o andando in chiesa più facilmente, come dire, insieme a tutte le assicurazioni sulla salute, si spera anche, no? Che andando in chiesa magari, no, si allontanino le malattie da noi. Anzi, il camminare con Dio, quello che ci dicono anche la testimonianza di uomini e donne che lo hanno fatto, fa sì che poi con l'andare della vita c'è sempre più uno spogliarsi, un essere sicuri sempre di meno cose, fino alla fine quasi di non essere sicuri di niente, di non avere, no? Oggi il Vangelo di oggi, che è il passo parallelo di quello che abbiamo ascoltato domenica scorsa, ci presenta Giovanni Battista. Vi ricordate, Giovanni Battista è quello che poi alla fine della sua vita non ha capito più nulla, perché alla fine della sua vita, in carcere, lui aveva intuito e l'aveva anche indicato che in quel discepolo suo parente c'era, no? La mano di Dio, c'era il Messia. E solo che lui sapeva benissimo che quando il Messia verrà, appunto, i sordi udranno, i ciechi vedranno, gli zoppi salteranno, i prigionieri saranno liberati. Lui è prigioniero e quindi manda dei suoi discepoli da Gesù a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? Cioè della serie: mi sono sbagliato? Mi sono sbagliato. Ed è interessante che, vedete, interessante che appunto la Chiesa antica più di noi manteneva Giovanni presente nel cammino, cioè, tant'è vero che antichi trittici mettevano il Cristo al centro, da una parte Maria, no? Nell'atteggiamento della Deesis, e dall'altra parte Giovanni Battista, E soltanto che nel tempo Maria ce l'ha fatta, è rimasta sempre lì, Maria non la toglie nessuno, grazie a Dio. E dall'altra parte Giovanni invece ce lo siamo persi per strada, no? Tant'è vero che a San Nicola, dove c'è un trittico, no? Cioè c'è il Cristo, Maria e San Nicola, Cioè Giovanni ce lo siamo giocati. E tant'è vero che Giovanni Battista, Antico Testamento, no? Tanto che c'è anche un'interpretazione di quelle parole che poi Gesù dirà dopo, quando gli inviati saranno andati via. Gesù ha un momento forte, no? Perché dice, comincia a dire alle folle: che cosa siete andati a vedere nel deserto? Che cosa siete andati a vedere? Una canna sbattuta dal vento? No? Un uomo che vive in abiti lussuosi? No? Dice, quelli stanno nei palazzi dei re. No, un profeta, sì, un profeta. Anzi, vi dico, fra i nati di donna, no? Non c'è nessuno più grande di Giovanni Battista. Caspita. Sono parole, no? A nessuno Gesù dice una cosa del genere. E poi aggiunge: ma il più piccolo nel regno è più grande di lui. Ora, non so voi, ma io qualche volta ho sentito delle interpretazioni di questo più piccolo, dicendo, vabbè, Giovanni Battista è il più grande, no, fra i nati di donna, di prima di Gesù, poi invece nella dinamica del regno che Gesù inaugura, il più piccolo tra noi, perché siamo nel regno, è più grande di lui. Non so se avete sentito qualche volta questa interpretazione. Comunque questa interpretazione, io mi straccio le vesti, non lo faccio pubblicamente, ma nel senso che... Sì. Che io, non so voi, ma che io mi senta più grande Giovanni Battista, non so voi. Invece, come Alberto Mello, monaco di Bose, interpreta, dice: il più piccolo è Gesù, che era più piccolo di Giovanni, no? Allora, però, per dire, ecco, in questa Santa Teresina del Bambino Gesù, lei, come sapete, nei racconti anche della sua vita e in quello che raccontano di lei verso la fine, no, lei diceva alla sua madre superiore, mentre stava spegnendo di malattia, diceva: madre, io non credo in Dio. La madre superiore andava, no? E poi si girava dicendo: mio Gesù, quanto ti voglio bene, quanto ti amo. Allora, vedete, a Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano. Che cosa ci chiede il nostro Dio? Di camminare con Lui. Anzi, Lui ci insegna a camminare. Lui ci insegna a camminare. E questo credo che è importante, no? Perché vedete, noi veniamo da un po', anche se, come dire, l'abbiamo, da una parte l'abbiamo un po' superato, ma non l'abbiamo superato. Cioè, nel senso, da una teologia sistematica, quella prima del Concilio, che partiva da una filosofia, poi che diventava un po' teologia, e che sistematizzava tutto. C'era la manualistica, manualistica che ti diceva tutto, un po' come vorrebbe fare il catechismo della Chiesa Cattolica. Non è una fra le letture, almeno per me, più frequentate, e nel senso che tu hai un problema, non sai cosa, vai sul catechismo della Chiesa Cattolica oppure, no? E lì ti risolve. La Bibbia, su cui oggi si vuole tentare di fare teologia, partendo dalla Bibbia, sì, ti parla dell'esperienza umana, ti parla delle, no? E di questo Dio che cammina, che è presente, anzi che insegna a camminare, che insegna a vivere. E su tante cose, no? Come sarà, adesso permettetemi una battuta, come sarà se ci incontreremo una volta le forme di vita extraterrestri? Una volta un mio parente era venuto a trovarmi quando ero ancora a Roma, e allora eravamo un po' lontani, così abbiamo cenato insieme parlando dei parenti comuni, no, eccetera eccetera, e io sapevo che lui è una persona un po' lontana, quindi evitavo ogni discorso religioso, no? A un certo punto lui mi fa: adesso però Franco devo farti una domanda che ti metterà in difficoltà. Dentro di me mi sono detto: adesso comincerà a chiedere, parlare, no, non lo so, cioè dei divorziati, no, dell'omosessualità, no, eccetera. Perché comincia a dirmi perché la Chiesa è in difficoltà rispetto a questo argomento, no? Cioè, e allora io dentro di me dicevo: vabbè, cioè, la cena era andata in maniera molto tranquilla e adesso invece no. E allora lui si fa serio, sempre serio, mi dice: tu che ne pensi degli UFO? Allora io stavo scoppiando a ridere, però dalla sua faccia non, no. Allora, quando ci incontreremo cercheremo di vedere che cosa, no? Ma ecco, no? E chi mica sappiamo tutto. La cosa è camminare, Dio ci fa camminare, no? In un cammino che possa attraversare le valli oscure. Salmo 22: anche se dovessi camminare in una valle oscura, non temerò alcun male, perché tu sei con me. Fino a quelle le valli oscure che viviamo, fino a quell'ultima in cui tutti entreremo. E allora, vedete, io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro, no? E vedete, e il Signore che non se ne fa una ragione, no? Io li ho tirati fuori, no? Eccetera, li insegnavo a camminare, non comprendo. Vedete, neanche Dio quasi non comprende il perché, no? Cioè, perché noi che siamo stati creati, quasi mi verrebbe da dire, no? Cioè, siamo stati creati per la vita, scegliamo la morte. No, il Signore ci ha fatti per la vita e scegliamo la morte. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Che belle queste immagini, no? Cioè, fra l'altro, Antico Testamento, questo lo sottolineo per i nostri pregiudizi, l'Antico Testamento, eccetera. Un'immagine materna, Anche i padri lo fanno, no? Ma è una molto più, appunto, molto femminile, no? Solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. non ritornerà al paese d'Egitto, ma Assur sarà il suo re, perché non hanno voluto convertirsi. Vedete, qui è quello che il profeta vede, no? Cioè gli Assiri che arriveranno e prenderanno tutto il paese. La spada farà strage nelle loro città, spaccherà la spranga di difesa, l'annienterà al di là dei loro progetti. Il mio popolo è duro a convertirsi. Chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove dentro di me. Il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Vedete, è ottavo secolo avanti Cristo. Uno dice, erano arretrati forse in tante cose, ma su altre erano molto avanti. Erano molto avanti. No, perché di fronte alla non conversione, uno dice, una non conversione ostinata e dura, uno dice a un certo punto, no? Che fra l'altro è anche il modo in cui a volte interpretiamo quelle parole di Gesù. Ricordate Gesù che dice, se un tuo fratello pecca, prendilo in disparte e digli, no, il suo peccato, se lui, il suo sbaglio, se lui continua, allora prendilo insieme a qualche fratello e digli, cioè se lui continua, no, dillo alla comunità, e se lui continua trattalo come un pubblicano, un peccatore, no, che noi interpretiamo come dire, vabbè, se è così, no, come dire, cosa che invece i pubblicani e i peccatori Gesù li amava di più, no? Che un po', se volete, però è la nostra mentalità. Cioè, scusate, sti divorziati e anche sti omosessuali che noi, che vogliono? No, il divorzio, alcuni dicono, il divorzio, il matrimonio. Lo sapevano quando si sposavano che era indissolubile, l'hanno rotto, bene, vogliono fare la comunione. Ma stiamo scherzando. No, certi discorsi che fanno certi preti della serie, questi vogliono fare, non fanno mai la comunione, no? E adesso vogliono fare la comunione, ma così, no, ma stiano lì in penitenza fino alla morte, eccetera, eccetera. E penso che qui Osea ha capito di più, o meglio, Dio, no, gli si è mostrato di più. Pensate, no, che appunto di fronte a questo, fra l'altro, come è un'esclamazione che in ebraico è una parola che ricorda il lamento dei funerali, cioè come dire, il popolo è duro a convertirsi, rimane nella morte, è la mia morte. È Dio che muore nella morte del popolo. Tra l'altro qui si dice appunto, il mio cuore si commuove, letteralmente si sconvolge dentro di me. In qualche modo il dolore e le conseguenze della morte sono più sentite da Dio che da noi. Perché tante volte noi, appunto, nelle nostre vie di morte non ne abbiamo, non ne vogliamo prendere coscienza. E uno dice, allora che peccati vuoi presentare al Signore, eccetera. Uno dice, padre, quelle che fanno tutti, cioè, quelli che fanno tutti, no, sono superbo, cioè... ma non per fare un'enumerazione o una cosa, ma perché tu ti dica, io in questa situazione e con queste persone sono nelle situazioni di morte, per dar nome, perché sennò tutto, cioè, come dire, rimane una vaghezza nella quale mi sento a posto. E allora, e non coscienti, qual è la cosa? Non perché non coscientizzo la mia morte, non coscientizzo l'idolatria di cui sono schiavo. Il Signore la sente molto di più di noi, la vive molto di più di noi, no? E allora gli dice, come potrei abbandonarti? Vedete, qui qualche autore rispetto a questo brano parla della misericordia eccessiva di Dio, eccessiva di Dio. Altri biblisti parlano piuttosto di una, preferiscono il termine incomprensibile, cioè nel senso che noi non riusciamo a comprenderla, no? Cioè a tenerla insieme, cioè noi a un certo punto il nostro cuore non si apre più, non va più, no? E allora non riusciamo a comprenderla, no? E l'incomprensibilità della misericordia di Dio. Dio è così, questo è il mistero di Dio. Le mie viscere fremono di compassione e non darò sfogo all'ordore della mia ira. Vedete, l'ira di Dio nasce dal suo amore per la giustizia. Non dobbiamo aver paura quando leggiamo i profeti, soprattutto, che parlano dell'ira di Dio, no? Perché questo... No, l'ira di Dio è il fatto che l'ingiustizia il Signore non l'accetta. Noi l'accettiamo, nel senso che veniamo a patti, no? Tutti i nostri compromessi, tutte le nostre vie di male che, nelle quali ci aggiustiamo, no? Via via nella vita... tante cose si fanno bene, il Signore, il male è il male, il male è il male, cioè perché il male porta alla morte, per quello è inaccettabile, per quello è inaccettabile. E allora dice, io non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim perché sono Dio e non uomo, perché sono fedele a me. Perché questo mistero di quest'amore santo in mezzo a te, no? Santo in mezzo a te, come abbiamo detto più volte, la santità di Dio nella Bibbia è la sua fedeltà e la sua perfezione nella relazione. Vedete, no? Una relazione è perfetta quando non c'è più paura, paura che l'altro se ne vada, paura che l'altro mi abbandoni, no? E allora Dio si mostra santo per liberarci dalla paura, no? Per dire, io ci sono. Ogni volta che Dio si mostra a qualcuno, la prima parola sarà dire, non temere, non temere. Io ci sono e sono con te e non verrò da te nella mia ira. E poi andiamo avanti velocemente, qui ritornano poi ancora oracoli che parlano di capitolo 12, vedete Efraim mi raggira con menzogne e la casa di Israele con frode, ma Giuda è ancora con Dio e resta fedele al Santo. Probabilmente forse qui è un versetto che è stato messo dopo, no? Da quando, nel senso che si parla di Giuda, di per sé Osea non ha vissuto nel regno del sud. Efraim si pasce di vento e insegue il vento d'oriente. Vedete, interessante, no? Mi raggira con menzogne e si pasce di vento, cioè la menzogna come qualcosa che non ha consistenza, che non è proprio, perché, come dire, che è vana, che è vuota, che è vento. Ogni giorno moltiplica menzogne e violenze, fanno alleanze con la Siria e portano olio in Egitto. Il Signore è in causa con Giuda, qui di per sé potrebbe essere con Israele, Ricordate in causa, ne abbiamo parlato, no? Torna qui il rib, la contesa, no? Il Signore che litiga e punirà Giacobbe per la sua condotta, lo ripagherà secondo le sue azioni. Egli nel grembo materno soppiantò il fratello e da adulto lottò con Dio, lottò con l'angelo e vinse, pianse e domandò grazia, lo ritrovò a Betelle e là gli parlò. Vedete, c'è il ricordo di Giacobbe, della figura di Giacobbe. Fra l'altro Giacobbe, ricordate, il nome Giacobbe sembra che venga da una radice che ha a che fare con quella parola che poi viene detta dopo. Egli nel grembo materno soppiantò. Giacobbe è il soppiantatore, colui che prende il posto dell'altro, il posto non suo, ingannatore, e che però appunto poi inganna anche Dio, inganna gli altri. E allora dice: tu ritorna al tuo Dio, osserva la bontà e la giustizia e poni sempre nel tuo Dio la tua speranza. Canaan tiene in mano bilance false, ama frodare. Efraim ha detto: sono ricco, mi sono fatto una fortuna, malgrado tutti i miei guadagni non troveranno in me una colpa che sia peccato. E, interessante, no? Questa ingiustizia che Osea continua a denunciare, che ha a che fare con, prima parla dei politici, ha parlato dei re, adesso parla dei commercianti, no? Canaan tiene in mano bilance false, ama frodare. Non perché tutti i commercianti siano, no, ma perché anche lì, come tutti i mestieri, come tutte le situazioni, no? Attraverso le bilance false si froda. Eppure io sono il Signore tuo Dio, fin dal paese d'Egitto, ti farò ancora abitare sotto le tende, come i giorni dell'incontro nel deserto. Io parlerò ai profeti, moltiplicherò le visioni e per mezzo dei profeti parlerò con parabole. Saltiamo, ci sono ancora minacce, nel versetto 4 del capitolo 3 si dice, 13 scusate, eppure io sono il Signore tuo Dio, fin dal paese d'Egitto. Vedete, continuare a dire io sono tuo padre. Io sono colui che ti ho accompagnato, che sono il Dio della tua storia. Come dire, il far memoria, quando ci si incammina su vie di falsità, si perde la memoria, si taglia via la memoria. È come se l'altro con cui si è fatto un cammino, si è camminato, Non c'è più. E allora il Signore cosa fa? Cerca di far memoria. Ricordati. In qualche modo nel ricordo l'altro c'è. Questo noi lo sentiamo tanto per i nostri defunti, no? A cui manteniamo un legame in qualche modo nel ricordo di loro, no? Ma nella Bibbia noi siamo perché Dio ci ricorda, perché Dio fa memoria di noi. In qualche modo, anche nei salmi tante volte, no? Per i malfattori qual è? Cancella il loro nome, no? E non ci sia più il ricordo. E allora il Signore che dice: io ti ho protetto nel deserto, in quella terra ardente, io li ho fatti pascolare, si sono saziati, il loro cuore si è inorgoglito, per questo mi hanno dimenticato. Perciò io sarò per loro come un leone, come un leopardo, li spierò per la via, li assalirò come un'orsa privata dei figli, spezzerò la corazza del loro cuore. È forte questo, no? C'è un cuore che si corazza, per non sentire più, per non ricordare più, per non farsi toccare. Sapete che c'è nella tradizione spirituale, questo lo dico anche ai medici qui presenti, così come ci sono le malattie psichiche e somatiche in qualche modo, no? Poi oggi noi siamo tanto attenti alle interrelazioni, no? E che ci sono anche le malattie spirituali. Una di queste è la sclerocardia. La sclerocardia è un cuore che si indurisce e che perde sensibilità. no? Abbiamo tutti l'esperienza del callo, penso, e lì cos'è? Una parte, no? Che non c'è più sensibilità. Allora un cuore che si spezzisce, che diventa duro, no? Per cui il cuore si è inorgoglito e ha messo una corazza. Vedete, la corazza è l'orgoglio. La corazza è l'orgoglio. È il peggiore di tutti i mali. È il peggiore di tutti i mali. Perché nell'orgoglio, no, uno non ascolta più nessuno. Cioè, nell'orgoglio uno è, si pensa a Dio, in fondo, no? Di fronte all'orgoglio. E allora dice, Israele, tu sei rovinata e solo io ti posso aiutare. Dove ora il tuo re che ti possa salvare? Dove sono i capi in tutte le tue città, i governanti di cui dicevi dammi un re o dei capi? Ti ho dato un re nella mia ira e con sdegno te lo riprendo. L'iniquità di Efraim è chiusa in luogo sicuro, il suo peccato è ben custodito. I dolori di partoriente lo sorprenderanno, ma egli è figlio privo di senno, non si presenterà a suo tempo pronto a uscire dal seno materno. Li strapperò di mano agli inferi, li riscatterò dalla morte? Dov'è, o morte, la tua peste? Dov'è, o inferi, il vostro sterminio? Ricordate in nota, queste sono parole che poi riprenderà Paolo, no? Dov'è morte il tuo pungiglione, no? Dov'è morte la tua vittoria, in un altro contesto, no? Perché qui invece il contesto è di dire di fronte a questa morte in cui tu ti sei chiuso, pensando di essere nella vita, allora io forse ti tirerò fuori? Forse la mia compassione è nascosta ai miei occhi. Vedete? Cioè, che bello, no? C'è l'immagine di un Dio che lotta dentro di sé. Tra il suo amore, no? E il suo quasi voler forzarsi nel non avere compassione, no? Ma perché l'altro, perché non sa come fare, a far rendere conto al popolo, no? A Israele, della sua rovina. Efraim prosperi pure in mezzo ai fratelli, verrà il vento d'oriente, si alzerà del deserto il vento del Signore e farà inaridire le sue sorgenti. Farà prosciugare le sue fonti, distruggerà il tesoro e ogni oggetto prezioso. Samaria sconterà la sua pena perché si è ribellata al suo Dio. Periranno di spada, saranno sfracellati i bambini, le donne incinte e sventrate. Queste saranno le immagini delle guerre, quello che stiamo vedendo ad Aleppo. Torna dunque, Israele, al Signore tuo Dio. Poiché hai inciampato nella tua iniquità. Vedete, la tua rovina paradossalmente è anche la possibilità di poter tornare. Puoi tornare. Torna perché appunto il Signore ti invita a tornare. Sapete che anche nella tradizione spirituale si dice che un po' sono tre momenti tipici in cui l'uomo normalmente cerca Dio. Uno è quello più raro, di coloro che cercano Dio da sempre, cioè dal grembo materno in cui erano presenti. No? Ci sono quelle persone che da sempre, è più raro. Altri cominciano a cercare Dio quando vedono dei veri cristiani, cioè delle persone vive, non è detto che soltanto i cristiani siano persone vive, ma persone, parlando di noi, altri cominciano a cercare Dio quando ci sono in seguito situazioni drammatiche nella loro vita. Non è detto che la situazione drammatica possa far cercare, lo sappiamo, ma sono situazioni in cui. E allora di fronte a quella che Israele sta vivendo, il Signore gli dice torna, prepara le parole da dire e tornate al Signore. Cioè, quindi, come dire, fai un esame di coscienza, preparati, coscientizza, le tue vie di morte e torna al Signore. Diteli, vedete, quasi forte, perché il Signore, come dire, mette sul lui stesso, suggerisce, no, le parole al popolo, di così, e diteli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra, no? Vedete, il Signore non ha mai amato i sacrifici, né tanto nei sacrifici animali e molto di meno per niente quelli umani, no? Che tante volte noi pensiamo in una nostra religiosità che a Dio gli piacciono, no? Cioè fare, offrire delle cose a Dio, di animali, di tori, eccetera. No, il Signore gradisce ciò che è bene, cioè la lode delle nostre labbra, una vita che ritrova il senso della lode e del ringraziamento, della gioia. Questo è bene. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani. Questo è l'idolo, l'opera delle nostre mani. Proprio perché è qualcosa che facciamo noi e che quindi è controllabile da noi e ce l'abbiamo in mano, che teniamo lì, a cui diamo il tempo e il, come dire, il, lo spazio adeguato. Allora non chiameremo più Dio nostro Padre l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Vedete, colui che ha perso il padre, e ricordate che Dio stava continuando a dire a Israele: guarda, io sono tuo padre, ma tu l'hai perso perché hai cercato altri padri, le altre idolatrie, no? Perché sei orfano, non hai più un padre. Però ogni orfano presso di te trova misericordia. Per tutti coloro che hanno perso il loro padre, la loro fonte della vita, Dio è misericordia. Dio è misericordia. È quello che Papa Francesco anche sta tentando di dirci, no? In questo, anche con tanta fatica, almeno da parte di molti nella Chiesa, a capirlo, no? Cioè, Dio è misericordia. Che Dio è misericordia. E che non ci può essere situazione problematica che sia più forte della misericordia di Dio. Se ci pensate, no? Noi poi abbiamo vissuto, adesso è passato quest'anno, no? Cioè, ma lui ha voluto fare un anno straordinario sulla misericordia per ridirci, no? Che quello è il cuore di Dio. Vi ho detto che un parroco mi diceva, che ve l'ho detto, no? Che una signora di una certa età gli aveva detto, ma nel senso che un po' di anni, e gli aveva detto: ma Don Mimmo, posso farti una domanda? E lui ha detto: certo, signora Maria, ma cos'è sta novità della misericordia? E io ho detto: beh, è proprio novità. Non lo è, però questa misericordia, questo buonismo, no? Come i detrattori del Papa, il suo buonismo. No, non ti chiameremo più, non chiameremo più Dio, cioè vedete anche qui, no? E saremo liberi dagli idoli che chiamiamo nostro Dio, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, perché la mia ira si è allontanata da loro. Guardate, l'unica esperienza, l'unica possibilità di conversione è poter fare questa esperienza dell'amore di Dio. Perché se volete, come dice quel libro, noi seguiamo ciò che amiamo, va dove ti porta il cuore. Allora, o c'è un'esperienza, no, che in qualche modo ci tocca in profondità, di questo amore senza misura, incomprensibile, di Dio per ogni uomo e per noi, o seguiremo altri idoli, avremo altri idoli. A qualcuno apparterremo. A qualcuno apparterremo. E allora, ecco, no? Dice, sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Sa com'era sto vino del Libano? Che cosa ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempre verde. Il tuo frutto è opera mia. E gli ultimi versetti sono opera del redattore finale che dice: chi è saggio comprenda queste cose. Chi ha intelligenza le comprenda. Vedete, il saggio è intelligente e l'intelligente è saggio. Perché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vinciamo. Allora io vi inviterei, anche in questi giorni, magari anche davanti al presepe, a rileggervi almeno questi capitoli, no, un po' più centrali che abbiamo anche letto di questo Dio, dall'incomprensibile misericordia. Anno nuovo riprenderemo con Giona, per poi passare alla Genesi. Giona sarà un paio di incontri, un librettino piccolo, forse uno o due incontri ce la facciamo, e invece la Genesi ci prenderà di più. Bene, allora ringraziamo il Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.